Il radiogiornale.
Riprende lo scontro tra Israele e l'Iran. I caccia di Tel Aviv stanno attaccando Teheran e lo Yemen. I missili iraniani in viaggio verso Israele. La Russia, dopo aver duramente condannato Israele con la Cina, si offre per mediare tra le parti. Consultazione aperta sui bilaterali 3 presentati venerdì dal Consiglio federale. Partiti, associazioni e sindacati hanno tempo fino al 31 ottobre per prendere posizione. Donne in piazza in tantissime città della Svizzera per i loro diritti e una maggiore parità. In Ticino centinaia di persone in corteo a Bellinzona, mentre a Lugano altri cittadini si sono riuniti per un momento di studio e di confronto. Sport Formula 1, pole position per George Russell su Mercedes nel Gran Premio del Canada, seguito dal campione del mondo Max Verstappen. Solo settimo Lando Norris su McLaren, ancora indietro le Ferrari. Domenica 15 giugno, ben ritrovati da Roberto Ortelli con il radiogiornale delle 24. L'avete sentito nei titoli, sono ripresi gli scontri tra Israele e l'Iran. La televisione di Stato iraniana ha annunciato che Teheran stasera ha avviato la seconda ondata della sua operazione Vera Promessa 3. Questo è il titolo, nome dato all'operazione militare su Israele, precisando che questa volta l'attacco prevede una combinazione di droni e più di 100 missili, con Haifa e Tel Aviv come obiettivi principali. Lo ha riferito la BBC, secondo la quale le sirene sono state udite anche ad Amman, la capitale della Giordania, che ora ha chiuso il suo spazio aereo, salvo poi precisare che lo spazio aereo è stato chiuso a scopo precauzionale. E secondo un primo bilancio, una persona è stata uccisa nell'attacco missilistico iraniano portato alla comunità di Tamra nella bassa Galilea. I soccorritori riferiscono di 14 feriti in una casa a due piani colpita. Dal canto suo, le forze armate israeliane hanno dichiarato di stare intercettando decine di missili lanciati dall'Iran anche fuori dallo spazio aereo del paese, mentre la TV siriana ha affermato che decine di missili lanciati dall'Iran sono caduti in Siria. E le forze armate israeliane hanno poi dichiarato di stare attaccando Teheran, dove un drone, secondo l'agenzia di stampa israeliana Inet, avrebbe preso di mira una non precisata figura di spicco iraniana. La stessa fonte ha dichiarato che attacchi sono stati portati anche nello Yemen per uccidere, nella capitale yemenita Sana'a, il capo di stato maggiore degli Houthi, Muhammad Abdel Karim al-Ghamari. E nel frattempo le autorità israeliane hanno avvisato la popolazione di stare vicina ai rifugi in tutta Israele, una raccomandazione poi revocata poco fa. E nel corso della giornata sono andati avanti gli scambi di attacchi tra Israele e Iran, Israele che ha iniziato colpendo obiettivi strategici iraniani, causando decine di morti e feriti, mentre l'Iran ha risposto con circa 200 missili su Tel Aviv. E sempre ieri i due paesi si sono lanciati anche minacce molto dure. La cronaca, il riassunto di quanto accaduto nella prima giornata dell'aggressione israeliana all'Iran, fa portata dalla collega Camilla Camponovo.
La tensione tra i due paesi oggi è esplosa in una guerra aperta con attacchi e controattacchi missilistici di grande intensità. Israele ha lanciato raid aerei contro obiettivi strategici iraniani, colpendo siti nucleari e schieramenti difensivi nell'area di Teheran, inclusa la zona della residenza della guida suprema Khamenei e il palazzo presidenziale. Questi attacchi hanno causato almeno 78 morti e oltre 300 feriti, tra cui scienziati nucleari e un comandante dei guardiani della rivoluzione. In risposta, l'Iran ha lanciato circa 200 missili balistici in più ondate contro Israele, colpendo anche aree civili come Tel Aviv e Gerusalemme, con esplosioni e danni significativi. L'esercito iraniano ha minacciato di utilizzare fino a 2.000 missili nei prossimi attacchi e ha dichiarato che colpirà anche basi americane nella regione. Israele ha risposto con minacce durissime, con il ministro della difesa Katz che ha avvertito che se Khamenei continuerà a colpire civili, Teheran andrà in fiamme. L'escalation ha coinvolto anche operazioni segrete del Mossad, che da mesi ha infiltrato comando e droni per neutralizzare i lanci missilistici iraniani durante gli attacchi israeliani. Israele ha inoltre dichiarato di controllare lo spazio aereo occidentale fino a Teheran, mentre l'aeronautica militare israeliana si prepara a possibili ulteriori escalation improvvise. La comunità internazionale è in allarme. Il Consiglio di sicurezza dell'ONU è stato convocato decreto d'urgenza per affrontare la crisi, mentre Mosca e Pechino hanno espresso dure condanne verso Israele. Infine, appelli internazionali, tra cui quello di Papa Leone XIV, invitano entrambe le parti a prevalere sulla responsabilità e a cercare un dialogo per evitare un'escalation ancora più devastante, sottolineando l'urgenza di costruire una pace duratura fondata sulla giustizia e la fraternità.
Questa è la cronaca della prima giornata di scontri portata dalla collega Camilla Camponovo, scontri che per la seconda giornata sono tuttora in alto sui due fronti, su quello iraniano e su quello israeliano. Aggiornamenti di quanto sta accadendo potrete sentirli nel corso della notte in diretta ogni ora con i nostri appuntamenti informativi su Rete 1. Cambiamo argomento, spostiamoci negli Stati Uniti, dove la deputata democratica del Minnesota, Melissa Ortman, e suo marito sono morti in seguito all'assalto di un uomo armato. Le autorità hanno comunicato vestito da poliziotto, che ha colpito successivamente anche un altro politico democratico, il senatore John Hoffman, anch'egli ferito e ricoverato in ospedale in gravi condizioni. Il grave fatto di sangue è accaduto vicino alla città di Minneapolis. La caccia al killer nello stato del Minnesota continua senza sosta. La polizia ha messo in allerta anche le autorità al confine nel caso in cui l'uomo cerchi di entrare in Canada. Al momento le autorità stanno indagando per accertare se ci siano legami fra il killer e le sue vittime, ma finora nulla è emerso. Lo sparatore, identificato nel 57enne Vance Butler, non sarebbe più nell'area dove ha colpito, ma sarebbe riuscito ad arrivare a Minneapolis dopo aver rubato una macchina o essersi avvalso di un complice. Intanto l'FBI ha offerto una ricompensa fino a $50,000 a chi offrirà informazioni che portino al suo arresto, si legge in un comunicato, e alla sua condanna. Ancora dagli Stati Uniti, dove più di 25.000 persone stanno manifestando contro il presidente Donald Trump a New York, mentre in piazza Los Angeles sono scesi più di 20.000 cittadini americani e la stessa cifra, si legge, è stata registrata dagli organizzatori a San Francisco. Dall'interno, venerdì il Consiglio federale ha pubblicato il pacchetto di accordi con l'Unione Europea, i cosiddetti bilaterali 3. Consultazione che ora è aperta. Partiti e associazioni sindacati hanno tempo fino al 31 ottobre per prendere posizione. Il dibattito è dunque già entrato nel vivo, come ci racconta Maria Iannuzzi.
Una tappa importante per il capo del Dipartimento degli Affari Esteri, Ignazio Cassis. E questo perché, secondo il consigliere federale, relazioni stabili con l'UE sono nell'interesse della popolazione, delle imprese e della ricerca. E rafforzano l'indipendenza. Di parere opposto, l'UDC, come emersa nel dibattito Arena dei colleghi SRF. Qui il consigliere nazionale democentrista Franz Grüter ha sottolineato che con questi trattati la Svizzera si subordina all'UE.
Landläufig haben die Leute das Gefühl, binnenmäßig einfach Handel mit der EU.
Si ha l'impressione che il mercato unico sia semplicemente il commercio con l'UE, ma il mercato unico è un'altra cosa. L'UE vuole che tutti in Europa abbiano le stesse leggi ed è proprio qui che la Svizzera si sta livellando verso il basso. Le innovazioni non provengono più dall'UE. L'UE è completamente tagliata fuori, non è più innovativa. L'unica cosa che l'UE può fare è creare enormi mostri burocratici. A controbattergli è la consigliera nazionale del centro, Elisabeth Schneider-Schneider.
Es wird immer suggeriert von der SVP, die Schweiz müsse alle Gesetze und alles zusammen übernehmen.
L'UDC suggerisce sempre che la Svizzera deve adottare tutte le leggi, ma non è così. Si tratta di un pacchetto completo. Il Consiglio federale ha negoziato così bene che ha ottenuto per il nostro paese il meglio in ogni pacchetto. Ha fatto eccezioni in ambiti importanti, dalla protezione dei salari alla liberalizzazione del mercato dell'elettricità. Non si tratta quindi di dover adottare mille atti legislativi. Prime reazioni sono giunte anche dalle parti sociali. Economist Suisse ha commentato gli accordi affermando che per la Svizzera è fondamentale stabilizzare e proseguire con la via bilaterale, via che ha portato prosperità e sicurezza al paese negli ultimi decenni. E questo è ancora più importante oggi alla luce dell'instabilità geopolitica attuale. Il sindacato Travail Suisse ha sottolineato l'importanza delle misure di politica interna sulla protezione dei salari, su cui le parti hanno trovato un'intesa.
Il 14 giugno, la giornata appena trascorsa, è stata quella della mobilitazione delle donne che sono scese in piazza in 25 città svizzere per rivendicare i loro diritti e per una maggiore parità. In Ticino l'OCST ha promosso un momento di studio e di confronto a Lugano, mentre a Bellinzona nel pomeriggio c'è stato il corteo che ha riunito alcune centinaia di persone. Romina Lara.
Ricordatevi di noi, siamo morte in una fabbrica.
I cori rievocano la storia. Il corteo è partito da Piazza del Sole tra nubi minacciose che fanno sventolare i palloncini viola, ma viene poi risparmiato dalla pioggia. A sfilare donne, ma anche uomini e parecchi giovani per accendere l'attenzione su tutto ciò che ancora non è normale, lo slogan di quest'anno. Dal divario salariale che ancora persiste, penalizzando le donne, alle pensioni inferiori, si calcola del 38% una volta pensionate. La violenza, le discriminazioni di genere, le questioni aperte sono tante.
Perché praticamente il patriarcato è un sistema che lavora ad ampio raggio.
Così Barbara Di Marco, che fa parte del collettivo Io lotto ogni giorno.
Noi abbiamo sempre detto che è importante tematizzare la violenza di genere, lavorare per la pace e che bisogna anche sempre stare molto attenti quando ci sono dei conflitti a difendere i diritti esistenti e continuare a lottare per un'uguaglianza nella società in generale.
RG24, ora le cronache sportive, oggi con Giordano De Lucia.
Apriamo con la Formula 1, il Gran Premio del Canada, che domani vedrà scattare dalla pole position George Russell su Mercedes, autore stasera del miglior tempo in prova dopo aver battuto nell'ordine Verstappen, Piastri e Antonelli. Solo settimo Norris, preceduto anche da Hamilton e Alonso, deludente pure l'altra Ferrari di Leclerc che partirà dall'ottava posizione in griglia, Gran Premio in programma a Montreal domani sera. Dalle 20 nel ciclismo Tadej Pogacar si è imposto oggi in solitaria nella tappa regina del Criterium del Delfinato. Lo sloveno, scattato in salita a 12 km dal traguardo, in pochi metri ha fatto il vuoto dietro di sé, gestendo poi il vantaggio fino ad imporsi con 14 secondi di margine sull'altro protagonista della generale, Vingegaard. Prima dell'ultima tappa in classifica, Pogacar conduce sul danese con 1 minuto e 01 di distacco. In campo femminile invece Marlene Reusser ha conservato oggi la maglia gialla di leader del Tour de Suisse a Küsnacht am Rigi. Il successo nella terza tappa è andato allo sprint all'italiana Balsamo. Per la vittoria finale si deciderà tutto nella tappa conclusiva di domani, con partenza e arrivo sempre a Küsnacht. Nell'atletica, Angelica Moser ha trovato il suo primo podio stagionale in Diamond League, chiudendo al secondo posto il concorso di salto con l'asta di Stoccolma. La 28enne campionessa europea indoor ha superato al terzo tentativo i 4 metri e 63. Alla 77esima festa federale di ginnastica di Losanna, Noe Seifert e Angela Pennisi hanno conquistato il titolo svizzero nel concorso completo. Da notare la decima posizione del ticinese Mirko Riva. La tradizionale festa federale tornerà ora tra 6 anni con un'edizione che si svolgerà in Ticino tra Bellinzona, Locarno e Lugano. Chiusura con il calcio e il mondiale per club che scatta negli Stati Uniti, impegnata anche l'Inter che a causa della guerra scoppiata tra Israele e Iran non potrà contare sul suo attaccante iraniano Mehdi Taremi, rimasto bloccato a Teheran. Avrebbe dovuto raggiungere il ritiro nerazzurro previsto in California in vista dell'esordio mercoledì notte contro i messicani del Monterrey.
Grazie e buonanotte Giordano De Lucia, e prima di concludere, come consueto, ecco le previsioni per oggi. Domenica 15 giugno, previsioni che annunciano in tutta la Svizzera tempo in prevalenza soleggiato, caldo e afoso. In giornata sviluppo di cumuli sui rilievi e da metà pomeriggio nelle Alpi alcuni temporali che potrebbero aver luogo anche in serata in pianura. Le temperature in tutto il paese minime sui 20 gradi, massime sui 31. L'informazione torna tra meno di 60 minuti su Rete 1 ed è sempre consultabile sul nostro sito rsi.ch e sulla nostra app RSI. RG24 termina qui, da Roberto Ortelli al microfono, da Andrea Colosio e Igor Valli in regia tecnica. A tutti voi l'augurio di trascorrere una serena notte.